14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728-2022.
Mele torcia. Il 25 marzo il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione per chiedere un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Molti giornali hanno deciso di raccontare questa decisione con un'immagine, quella della delegata statunitense, l'ambasciatrice Linda Thomas-Greenfield, che ha alzato la mano nel momento in cui il presidente del Consiglio di sicurezza ha chiesto chi tra i presenti si asteneva.
Abstention.
La risoluzione è stata approvata con 14 voti a favore e un astenuto, gli Stati Uniti appunto. Si tratta di una decisione che molti hanno definito storica perché dal 7 ottobre c'erano stati vari tentativi nel Consiglio di sicurezza dell'ONU di approvare una risoluzione come questa, che prevede da una parte la sospensione dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza fino al 10 aprile, l'ultimo giorno del Ramadan, e dall'altra il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Ora, quello che ha fatto notizia, il motivo per cui in questi giorni la risoluzione è stata commentata molto, non riguarda solo l'evidente importanza della decisione presa, ma anche la posizione degli Stati Uniti, cioè la loro astensione. Gli Stati Uniti, insieme alla Francia, al Regno Unito, alla Cina e alla Russia, è un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Significa che ha il potere di veto e quindi può bloccare qualsiasi risoluzione. Ecco, la scelta di non porre il veto e quindi di permettere l'approvazione della risoluzione per un cessate il fuoco è stata interpretata da molti come l'ultimo atto, quello che meglio esemplifica un rapporto politico e diplomatico in crisi, quello tra gli Stati Uniti e Israele.
Allora, come interpretare questa scelta? Sicuramente è un segnale importante, eppure non può essere letto, secondo me, come una sorta di rottura dei tradizionali rapporti di sostegno e di amicizia reciproca tra Stati Uniti e Israele, per diversi motivi. Intanto, detto banalmente, perché si tratta di un'astensione e non di un voto contrario, quindi un segnale sicuramente forte che lascia aperta la possibilità per qualche ulteriore sviluppo, per ulteriori decisioni. E poi perché bisogna tener conto del fatto che gli Stati Uniti sono in questo momento fortemente condizionati anche da una serie di vicende interne, in previsione ovviamente delle prossime elezioni presidenziali. Quindi da una parte c'è sicuramente l'esigenza di non scontentare la comunità ebraica, sempre molto forte negli Stati Uniti, ma dall'altro bisogna fare i conti anche con l'opposizione crescente che si sta registrando negli stessi Stati Uniti, per esempio all'interno del mondo universitario, alla violenza della guerra combattuta nella striscia di Gaza. Quindi gli Stati Uniti devono anche in qualche modo tener conto dell'opinione pubblica interna e del movimento filo-palestinese che si sta diffondendo nel paese.
Come ci spiega Fabio Armao, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università di Torino e autore con la terza di Capitalismo di sangue, a chi conviene la guerra, che abbiamo invitato per aiutarci a interpretare il rapporto tra Stati Uniti e Israele, non dobbiamo pensare che una scelta storica come questa implichi anche un radicale cambiamento da parte degli Stati Uniti nell'appoggio a Israele.
Still, certain key edits were ignored, including our request to add a condemnation of Hamas.
Come sentite, la stessa delegata ONU degli USA, Linda Thomas-Greenfield, alla fine della votazione ha detto che gli Stati Uniti si sono astenuti perché il testo finale non contiene una condanna esplicita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Anche il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto lo stesso e ha aggiunto che è molto importante che l'ONU si esprima su un tema simile, ma che gli Stati Uniti hanno interpretato la risoluzione dell'ONU come non vincolante, senza specificare come mai, ma dicendo solo che è in questi termini che l'hanno intesa. Ora, tecnicamente questo tipo di risoluzioni costituiscono un obbligo, cioè significa che se l'ONU chiede a un suo paese membro di fare una certa cosa, quel paese è costretto a rispettare la volontà dell'ONU, almeno sulla carta.
A me sinceramente non sorprende il fatto che Netanyahu non sembri per niente preoccupato di questa risoluzione e che stia peraltro ignorando quello che è stato votato e quindi non stia procedendo nella direzione del cessate il fuoco. Teniamo conto che il contesto israeliano, il contesto della guerra tra Israele e Palestina è caratterizzato oramai dalla presenza di leadership su entrambi i fronti che sono assolutamente da una parte prive di una vera legittimità politica. Il problema di Israele è che sicuramente è uno Stato democratico, ha delle istituzioni democratiche, ma che ha perso in questi ultimi anni buona parte dei contenuti della democrazia. È retto da un governo con componenti di estrema destra che sta tra l'altro procedendo massicciamente nei processi di colonizzazione di nuove terre, persino nella striscia di Gaza. Netanyahu non è assolutamente in grado di governare questo processo, anzi lo sta alimentando per mantenersi in carica. Questo è l'obiettivo fondamentale.
E quindi, se da una parte Netanyahu non sembra minimamente intenzionato a fermare le violenze nella striscia di Gaza, che hanno fatto più di 32.000 morti palestinesi e dove, secondo le Nazioni Unite, più di 1 milione di persone è prossimo alla carestia, dall'altra il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha commentato il voto dicendo che si tratta di una decisione coerente con quello che Washington ha sempre sostenuto. Non aver posto il veto, ha detto il portavoce della Casa Bianca, non rappresenta un capovolgimento della politica statunitense.
Io non penso che possa venire davvero meno il sostegno diplomatico, finanziario e militare degli Stati Uniti allo Stato israeliano. D'altra parte dobbiamo anche qui ampliare un po' lo sguardo, dobbiamo considerare le circostanze in cui l'amministrazione Biden ha compiuto questa scelta dell'astensione. È facile vedere che quella che stiamo attraversando è una crisi globale ed è probabilmente una delle crisi più gravi degli ultimi decenni. L'attuale conflitto in Israele, a Gaza, va affiancato a quello che sta succedendo sul fronte orientale nella guerra tra Russia e Ucraina e quindi il rischio che effettivamente la presenza di diversi conflitti, la proliferazione di guerre che io oramai definisco guerre permanenti perché sono conflitti che vedono coinvolti un numero impressionante di attori non statali della violenza che rendono sempre più difficile anche gestirli secondo i canali tradizionali storici della diplomazia. Detto tutto questo, appunto, il problema è che l'amministrazione Biden, per di più in prossimità delle elezioni per il nuovo mandato del presidente degli Stati Uniti, si trova a gestire una crisi globale estremamente complessa. In questo contesto io tenderei ad escludere che appunto possa far venir meno il proprio appoggio ad Israele.
Insomma, forse possiamo riassumere così. Le scelte belliche degli ultimi mesi di Netanyahu hanno creato molta tensione con Biden, ma il rapporto tra Israele e gli Stati Uniti rimane ancora solido. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.